ad alta voce. Laura Curino legge La scoperta del bambino di Maria Montessori.
Cercare le fragolette nascoste fra le foglie è un lavoro non meno gradito di quello di cercare mammole profumate. Naturalmente i fiori pure interessano, ma il cogliere i fiori è assai più contro natura che raccogliere i frutti offerti dalla terra a mezzo dei fiori. Questi sembrano chiamare a sé gli insetti più che l'uomo, per essere aiutati a compiere una missione di eternità. Infatti, i bambini educati nella soddisfazione del loro spirito spesso si seggono accanto ai fiori per ammirarli, però subito si alzano in cerca di attività, perché è con l'attività che essi stessi fanno sbocciare germogli carichi di bellezza della propria piccola personalità. Infine, il lavoro in se stesso ha bisogno di varietà. Non è necessaria la finalità della semina o del raccolto per animare il bambino. Egli si adopera con buona volontà alle azioni più semplici, che hanno uno scopo immediato o che permettano di impiegare qualche notevole sforzo, come per esempio ripulire i viali o le aiuole dalle cattive piante, spazzare via le foglie secche o potare qualche vecchio ramo. Avere un vasto campo di attività e avere occasione per nuove esperienze, cimentarsi in difficili imprese, è la soddisfazione dello spirito animatore che spinge il bambino a penetrare nel mondo. Nelle scuole comuni si è sempre creduto di ottenere il silenzio con un comando, senza tuttavia riflettere sul significato di quella parola, senza sapere che si domandava l'immobilità, quasi la sospensione della vita per quell'istante in cui il silenzio fosse realizzato. Il silenzio è la sospensione di ogni moto, non è, come generalmente si riteneva nelle scuole, la sospensione di rumori eccedenti il rumore normale tollerato nell'ambiente. Il silenzio nelle scuole comuni vuol dire la cessazione del chiasso, l'arresto di una reazione, la negazione della scompostezza e del disordine. Mentre il silenzio può intendersi in modo positivo, come uno stato superiore al normale ordine delle cose. Questo è il silenzio a cui siamo giunti nelle nostre scuole, silenzio profondo, benché prodotto in una classe di oltre 40 bambini piccoletti fra i 3 e i 6 anni. Un comando non avrebbe mai potuto produrre la meravigliosa conquista di volontà unite nell'inibire ogni atto, in quell'epoca della vita in cui il movimento sembra l'irresistibile, continuata caratteristica dell'età. L'azione collettiva si è raggiunta fra quei bambini abituati ad agire ciascuno per conto suo nella ricerca di interne soddisfazioni. È necessario insegnare ai bambini il silenzio. Per questo faccio eseguire vari esercizi di silenzio che contribuiscono in modo notevole alla sorprendente capacità di disciplina dei nostri bambini. Richiamo l'attenzione dei piccoli sopra di me, che faccio silenzio. Mi metto in varie pose, in piedi, seduta, immobile, silenziosa. Un dito che si muove potrebbe produrre un rumore appena percettibile. Potrei respirare in modo che si sentisse, ma no. Tutto è assoluto silenzio. Non è cosa facile. Chiamo un bambino e lo invito a fare come me. Egli aggiusta in miglior posa un piede, ecco il rumore. Muove un braccio strisciando impercettibilmente sul bracciolo della poltroncina. È un rumore. Il suo respiro non è ancora silenzioso del tutto, tranquillo, inavvertito assolutamente come il mio. Durante tali manovre e i miei brevi accenni e concitati discorsi interrotti da immobilità e silenzio, I fanciulli restano incantati ad ascoltare e a guardare. Moltissimi si interessano del fatto che non avevano mai osservato, cioè che si fanno tanti rumori i quali non si avvertono e che ci sono più gradi di silenzio. C'è un silenzio assoluto, laove nulla, assolutamente nulla si muove. Essi mi guardano stupiti quando io mi fermo diritta in mezzo alla sala, ed è veramente come se io non ci fossi. Allora tutti fanno a gara per imitarmi e cercano di fare altrettanto. Io noto che qua e là un piede si muove quasi inavvertitamente. L'attenzione dei fanciulli è richiamata su ogni parte del corpo, in un'ansiosa volontà di raggiungere l'immobilità. Mentre essi vanno provando in questo sforzo, ecco veramente farsi un silenzio diverso da ciò che superficialmente si chiama silenzio. Sembra che gradatamente sparisca la vita, che la sala si faccia di mano a mano vuota, come se non ci fosse più nessuno. Allora principi a sentirsi il tic-tac dell'orologio a muro. Quel tic-tac sembra crescere di intensità a mano che il silenzio si fa assoluto. Di fuori, dal cortile che sembrava silenzioso, ecco venire rumori vari, un uccellino che pigola, un bambino che passa, i fanciulli restano affascinati da quel silenzio come da una loro reale conquista. Un giorno, recandomi ad una delle nostre case dei bambini, incontrai nel cortile una madre che teneva tra le braccia la sua piccina di 4 mesi, fasciata come ancora usava il popolo di Roma, ove i piccoli lattanti, così involti e stretti nelle fasce che ne modellano il corpicino, si chiamano pupi. La creatura, tranquilla e paffuta, sembrava l'incarnazione della pace. Io la presi in braccio ed ella rimase immobile e buona. Mi avanzai portando la piccina. I bambini si erano precipitati fuori per incontrarmi, come solitamente fanno, abbracciandomi a gara le ginocchia, talvolta in modo così violento da gettarmi quasi in terra. Io sorrisi loro mostrando la pupa. Essi intesero e mi saltellarono intorno guardandomi con occhi brillanti di piacere, ma senza toccarmi, per rispetto alla piccola che avevo in braccio. Così entrai nella sala e i bambini mi camminavano intorno. Ci mettemmo a sedere. Io di rimpetto a loro, su una sedia grande, non sulle piccole seggiole come è mia consuetudine. Mi sedetti, cioè, solennemente. Essi guardavano la mia piccina con un misto di tenerezza e di gioia. Non avevamo ancora pronunciato una parola. Io dissi, «Vi ho portato una maestrina». Sguardi sorpresi, meravigliati, risa. Una maestrina, sì, perché nessuno sa stare fermo come lei. Tutti i piccini si aggiustano fermi al loro posto. Le gambe però nessuno le tiene ferme come lei. Tutti aggiustano con cura le gambe perché siano composte. Io li guardo sorridendo, sì, ma non saranno mai ferme come le sue. Voi un poco le muovete, ma lei no. Nessuno può essere come lei. I bambini ora sono seri. Sembra che sia penetrato in loro la convinzione della superiorità della maestrina. Qualcuno sorride e sembra dire con gli occhi che le fasce hanno tutto il merito. Nessuno poi sta zitto come lei. Silenzio generale. Non è possibile star proprio silenziosi come lei, perché... Sentite il suo respiro com'è delicato. Avvicinatevi in punta di piedi. Alcuni si alzano e si avanzano adagio adagio, in punta di piedi, sporgendo la testa e volgendo l'orecchio verso la piccina. Gran silenzio. Nessuno potrà mai respirare silenziosamente come lei. I bambini guardano stupiti. Non avevano mai pensato che anche fermi si fanno dei rumori e che il silenzio dei piccoli è più profondo del silenzio dei grandi. Cercano quasi di trattenere il respiro. Io mi alzo. Vado via, piano piano. Cammino in punta di piedi senza fare alcun rumore. Eppure da me qualche cosa si sente, per questo faccio piano. Si sente. Ma lei cammina con me e non fa alcun rumore. Lei sì, va via ed è silenziosa. I bambini sorridono commossi. Capiscono la verità e lo scherzo delle mie parole. Poi io restituisco la pupa alla madre attraverso una finestra. Una delle differenze fra il nostro metodo e quelli comunemente usati nelle scuole per educare i bambini normali si riferisce al cammino dell'educazione. Forse il silenzio può servire a illustrarne il concetto. Nelle scuole comuni si considera uno stato di ordine medio che si intuisce benché non sia mai definito. È quello stato in cui il contegno della scolaresca renda possibile la lezione del maestro. Siccome però la scolaresca subisce una costrizione, essa tende ad uscire da quello stato medio di ordine per andare ad un disordine in cui movimenti di vario genere, incoordinati e senza scopo, producono un rumore e un'agitazione che rende difficile o impossibile far lezione. Ciò perturba l'ordine medio. Occorre in tal caso l'energico richiamo al silenzio, indicando appunto con questa parola l'ordine medio. Siccome l'ordine medio è una cosa non solo già raggiunta, ma normale e consueta, un semplice richiamo basta ad ottenerlo. Nel nostro metodo, invece, l'ordine medio, che però ha un'altra forma perché risulta dai lavori individuali degli scolari, è un punto di partenza per salire a un grado superiore alla media, un grado sconosciuto. Il silenzio è dunque una conquista positiva che si deve raggiungere con la conoscenza e con l'esercizio. Perciò la coscienza è portata a considerare i movimenti minimi, a controllare gli atti in ogni particolare, per ottenere l'assoluta immobilità che porta il silenzio, cosa impressionante, nuova, non mai prima apprezzata. Nelle scuole comuni, l'appello al silenzio ha lo scopo di ristabilire la vita normale nella sua normale condizione. Il silenzio dell'immobilità sospende invece la vita normale, sospende il lavoro utile, non ha alcuno scopo pratico. Tutta la sua importanza e il suo fascino vengono dal fatto che sospendendo la vita comune innalza l'individuo a un livello superiore, ove non l'utilità, ma la conquista in sé lo chiama. Quando bambini piccoli di 3-4 anni chiedono di fare il silenzio, o invitati vi corrispondono immediatamente con un interesse profondo, abbiamo la prova evidente che i bambini tendono ad elevarsi e gustano piaceri superiori. Molte persone hanno assistito a qualcuna di queste scene sorprendenti. Maestre che, volendo scrivere alla lavagna la parola silenzio per ottenerlo, prima ancora di aver compiuto la parola, sentono giungere un silenzio profondissimo, disceso a invadere il luogo dove 40 o 50 piccoli erano alcuni istanti prima intenti alle loro occupazioni. La vita motrice viene sospesa per contagio fulmineamente. Qualche bambino aveva letto le prime lettere e compreso che veniva il comando del silenzio. Sospendendo i movimenti iniziava il silenzio, che subito ciascuno intuiva e a cui si associava, e così il silenzio chiamava silenzio, senza che una sola voce lo avesse invocato sensibilmente. Simile paragone può valere per tutte le altre manifestazioni, delle scuole comuni e delle nostre. Un certo livello medio rappresenta nelle scuole comuni il bene, un bene non definito, non studiato, ma ritenuto per abitudine il livello scolastico che si vuole raggiungere. Nelle nostre scuole si parte da un bene medio, che è quello raggiunto spontaneamente dal lavoro individuale, per elevarsi verso una più alta condizione, verso un fine di perfezione. È evidente che se nel bambino non esistesse sotto forma di bisogno una tendenza che rende possibile questa elevazione, essa non sarebbe mai raggiunta praticamente. Se esiste però, e se si raggiunge con un successo indiscutibile, dobbiamo sentire in noi educatori un nuovo dovere illuminante la nostra missione. È noto che da molti pedagogisti l'educazione dei sensi fu considerata un errore. Questo accade perché prendendo la vita media come fine, l'educazione dei sensi determina una deviazione dal modo naturale di conoscere. Infatti, gli oggetti si vedono nel loro insieme, nella loro unità di cose, aventi molteplici caratteri. La rosa avrà i suoi colori e i suoi profumi, il vaso di marmo la sua forma e il suo peso e così via. La lezione sugli oggetti reali, quali essi sono, è dunque la cosa giusta. Questo è il ragionamento che riguarda come finalità l'ordine medio delle cose. Se noi però consideriamo l'ordine medio non come fine stabile, ma come punto di partenza, possiamo avere l'intuizione che i piccoli bambini osservano spontaneamente assai più di quanto le lezioni di cose sogliono spiegare, purché naturalmente i bambini siano lasciati liberi di osservare secondo il loro istinto e non siano ammalati di inibizione organica, cioè inibiti dalla paura d'agir da soli. Io dico intuizione, perché, pur non avendo metodicamente studiato le manifestazioni infantili spontanee, si può empiricamente comprendere tale verità. Il bambino ha una sua tendenza vitale a esplorare l'ambiente, altrettanto grande quanto la tendenza ad ascoltare il linguaggio. Infatti, egli deve conoscere il mondo esterno e deve imparare a parlare per un istinto impetuoso. È, per così dire, un periodo sensibile della sua vita, che gli fa osservare così le cose dell'ambiente, come i suoni della voce umana. Non c'è dunque bisogno di illustrargli gli oggetti, ma solo non attutire l'istinto di osservazione che la natura gli ha dato. Se vogliamo aiutarlo, non dobbiamo porci in grado di maggiore elevazione, dobbiamo dargli più di quanto egli potrebbe con le sue sole forze. Mi sia permessa un'affermazione ardita. Noi dobbiamo dargli la filosofia delle cose. Filosofia delle cose. La filosofia.